Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Bentrovati amici carissimi, come sempre il mercoledì l'appuntamento è con la settimana di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, grazie a Gaetano Paradisi alla console. Grande il successo della visita di Benedetto XVI a Palermo domenica scorsa, un vero viaggio alle radici della fede della gente di Sicilia per sconfiggere ogni forma di male. E poi nella settimana anche tra l'altro gli incontri con i vescovi del Brasile in visita ad Limina. Il Papa ha ripetuto loro: la Chiesa è per sua natura missionaria. Ma come sempre apriamo il nostro appuntamento con l'udienza generale. Anche oggi si è svolta in piazza San Pietro, una piazza inondata dal sole, tanto che il Santo Padre ha indossato il Saturno, il cappello rosso che serve appunto per proteggersi dal sole durante il suo giro in Papa Mobile. Affollatissima, dicevamo, la piazza, e il Papa ha dedicato la catechesi dell'udienza generale a Santa Gertrude, una grande mistica tedesca del XIII secolo, proseguendo così quella serie di immagini femminili che ha iniziato durante questa estate. Ascoltiamo allora insieme la catechesi di Benedetto XVI.
Santa Gertrude la Grande, della quale vorrei parlarvi oggi, ci porta anche questa settimana nel monastero di Elfta, dove sono nati alcuni dei capolavori della letteratura religiosa femminile latino-tedesca. A questo mondo appartiene Gertrude, una delle mistiche più famose, unica donna della Germania ad avere l'appellativo di Grande, per la statura culturale ed evangelica. Con la sua vita e il suo pensiero ha inciso in modo singolare sulla spiritualità cristiana. È una donna eccezionale, dotata di particolari talenti naturali e di straordinari doni di grazia, di profondissima umiltà e ardente zelo per la salvezza del prossimo, di intima comunione con Dio nella contemplazione e di prontezza nel soccorrere i bisognosi. A Elfta si confronta, per così dire, sistematicamente con la sua maestra Matilde di Hackeborn, di cui ho parlato nell'udienza di mercoledì scorso. Entra in rapporto con Matilde di Magdeburgo, altra mistica medioevale, cresce sotto la cura materna, dolce ed esigente, della badessa Gertrude. Da queste tre consorelle attinge tesori di esperienza e sapienza, li elabora in una propria sintesi, percorrendo il suo itinerario religioso con sconfinata confidenza nel Signore. Esprime la ricchezza della spiritualità non solo del suo mondo monastico, ma anche e soprattutto di quello biblico, liturgico, patristico e benedettino, con un timbro personalissimo e con grande efficacia comunicativa. Nasce il 6 gennaio del 1256, festa dell'Epifania, ma non se ne ha nulla né dei genitori né del luogo di nascita. Gertrude scrive che il Signore stesso la svela il senso di questo suo primo sradicamento, dice, avrebbe detto il Signore, l'ho scelta per mia dimora, perché mi compiaccio che tutto ciò che c'è di amabile in lei sia opera mia. Proprio per questa ragione io l'ho allontanata da tutti i suoi parenti, perché nessuno cioè l'amasse per ragione di consanguinità, e io fossi il solo motivo dell'affetto che le si porta. All'età di 5 anni, nel 1261, entra nel monastero, come si usava spesso in quella epoca, per la formazione e lo studio. Qui trascorre tutta la sua esistenza, della quale lei stessa segnala le tappe più significative. Nelle sue memorie ricorda che il Signore l'ha prevenuta con longanime pazienza e infinita misericordia, dimenticando gli anni della infanzia, adolescenza e gioventù, trascorsi, scrive, in un tale accecamento di mente che sarei stata capace di pensare, dire o fare senza alcun rimorso tutto ciò che mi fosse piaciuto o dovunque avessi potuto, se tu non mi avessi prevenuta, sia con un insito errore del male ed una naturale inclinazione per il bene, sia con la vigilanza esterna degli altri. Mi sarei comportata come una pagana, e ciò pur avendo tu voluto che fin dall'infanzia, cioè dal mio 5° anno di età, abitassi nel santuario benedetto della religione per esservi educata fra i tuoi amici più devoti. Gertrude fu una studentessa straordinaria. Impara tutto ciò che si può imparare delle scienze del trivio e quadrivio, la formazione di quel tempo, è affascinata dal sapere e si dà allo studio profano con ardore e tenacia, conseguendo successi scolastici oltre ogni aspettativa. Se nulla sappiamo delle sue origini, molto ella ci dice delle sue passioni giovanili: letteratura, musica e canto, arte della miniatura la catturano, ha un carattere forte, deciso, immediato, impulsivo. Sovente dice di essere negligente, riconosce i suoi difetti, ne chiede umilmente perdono. Con umiltà chiede consiglio e preghiere per la sua conversione. Vi sono tratti del suo temperamento e difetti che l'accompagneranno fino alla fine, tanto da far stupire alcune persone che si chiedono come mai il Signore la prediliga tanto. Da studentessa passa a consacrarsi totalmente a Dio nella vita monastica e per 20 anni non accade nulla di eccezionale. Lo studio e la preghiera sono la sua attività principale. Per le sue doti eccelle tra le consorelle, è tenace nel consolidare la sua cultura in svariati campi. Ma durante l'avvento del 1280 inizia a sentire disgusto di tutto ciò. Ne avverte la vanità. Il 27 gennaio del 1281, pochi giorni prima della festa della purificazione della Vergine, verso l'ora di compieta, la sera, il Signore illumina le sue dense tenebre. Con soavità e dolcezza calma il turbamento che l'angoscia, turbamento che Gertrude vede come un dono stesso di Dio, per abbattere quella torre di vanità e di curiosità che, pur portando da me il nome e l'abito di religiosa, ero andata innalzando con la mia superbia, onde almeno così trovar la via per prostrarmi la tua salvezza. Alla visione di un giovanetto che la guida a superare il groviglio di spine che opprime la sua anima, prendendola per mano. E in quella mano Gertrude riconosce la preziosa traccia di quelle piaghe che hanno abrogato tutti gli atti di accusa dei nostri nemici, riconosce colui che sulla croce ci ha salvati con il suo sangue, Gesù. Da quel momento la sua vita di comunione intima con il Signore si intensifica, soprattutto nei tempi liturgici più significativi, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, feste della Vergine, anche quando ammalata era impedita di recarsi in coro. È lo stesso humus liturgico di Matilde, sua maestra, che Gertrude però descrive con immagini, simboli e termini più semplici e lineari, più realistici, con riferimenti più diretti alla Bibbia, ai padri, al mondo benedettino. La sua biografa indica due direzioni di quella che potremmo definire una sua particolare conversione. Negli studi, con il passaggio radicale dagli studi umanistici profani a quelli teologici, e nell'osservanza monastica, con il passaggio dalla vita che la definisce negligente alla vita di preghiera intensa, mistica, con un eccezionale ardore missionario. Il Signore, che l'aveva scelta dal seno materno e fin da piccola l'aveva fatta partecipare al banchetto della vita monastica, la richiama con la sua grazia dalle cose esterne alla vita interiore e dalle occupazioni terrene all'amore delle cose spirituali. Gertrude comprende di essere stata lontana da lui nella regione della dissomiglianza, come dice con Sant'Agostino, di essersi dedicata con troppa avidità agli studi liberali, alla sapienza umana, trascurando la scienza spirituale, privandosi del gusto della vera sapienza. Ora è condotta al monte della contemplazione, dove lascia l'uomo vecchio per rivestirsi del nuovo. Da grammatica diventa teologa, con l'indifessa e attenta lettura di tutti i libri sacri che poteva avere o procurarsi, riempiva il suo cuore delle più utili e dolci sentenze della Sacra Scrittura. Aveva perciò sempre pronta qualche parola ispirata e di edificazione con cui soddisfare chi veniva a consultarla, e insieme ai testi scritturali più adatti per confutare qualsivoglia opinione errata e chiudere la bocca ai suoi oppositori. Gertrude trasforma tutto ciò in apostolato. Si dedica a scrivere e divulgare la verità di fede con chiarezza e semplicità, grazia e persuasività, servendo con amore e fedeltà la Chiesa, tanto da essere utile e gradita ai teologi e alle persone pie. Di questa sua intensa attività ci resta poco, anche a causa delle vicende che portarono alla distruzione del monastero di Helfta, oltre al araldo del divino amore o le rivelazioni, ci restano gli esercizi spirituali, un raro gioiello della letteratura mistica spirituale. Nell'osservanza religiosa la nostra santa è una salda colonna, fermissima propugnatrice della giustizia e della verità, dice la biografa. Con le parole e l'esempio suscita negli altri grande fervore. Alle preghiere e alla penitenza della regola monastica ne aggiunge altri con tale devozione, tale abbandono fiducioso in Dio, da suscitare in chi la incontra la consapevolezza di essere alla presenza del Signore. E di fatto Dio stesso le fa comprendere di averla chiamata ad essere strumento della sua grazia. Di questo immenso tesoro divino Gertrude si sente indegna, confessa di non averlo custodito e valorizzato. Esclama: ahimè, se tu mi avessi dato per tuo ricordo, indegna come sono, anche un filo solo di stoppa, avrei pur dovuto riguardarlo con maggior rispetto e riverenza di quanto ne abbia avuta per questi tuoi doni. Ma riconoscendo la sua povertà e la sua indegnità, e aderisce alla volontà di Dio perché, afferma, ho così poco approfittato delle tue grazie che non posso risolvermi a credere che mi siano state elargite per me sola, non potendo la tua eterna sapienza venire frustrata da alcuno. Fa dunque un datore di ogni bene che mi è gratuitamente elargito doni così indebiti che, leggendo questo scritto, il cuore di uno almeno dei tuoi amici sia commosso al pensiero che lo zelo delle anime ti ha indotto a lasciare per tanto tempo una cemma di valore così inestimabile in mezzo al fango abominevole del mio cuore. In particolare due favori le sono cari più di ogni altro, come Gertrude stessa scrive. Le stimmate delle tue salutifere piaghe che mi impresti questi preziosi monili nel cuore e la profonda e saluta ferita d'amore con cui lo segnasti. Tu mi inondasti con questi tuoi doni di tanta beatitudine che anche dovessi vivere 1000 anni senza nessuna consolazione né interna né esterna, il loro ricordo basterebbe a confortarmi, illuminarmi, colmarmi di gratitudine. Volesti ancora introdurmi nell'inestimabile intimità della tua amicizia, aprendomi in diversi modi quel sacrario nobilissimo della tua divinità che è il tuo cuore divino. A questo cumulo di benefici aggiungesti quello di darmi per avvocata la Santissima Vergine Maria, Madre tua, e di avermi spesso raccomandata al suo affetto, come il più fedele degli sposi potrebbe raccomandare alla propria madre la sposa sua diletta. Protesa verso la comunione senza fine, conclude la sua vicenda terrena il 17 novembre del 1301-302, all'età di circa 46 anni. Nel settimo esercizio, quello della preparazione alla morte, Santa Gertrude scrive: «O Gesù, tu che mi sei immensamente caro, sii sempre con me, perché il mio cuore rimanga con te e il tuo amore perseveri con me senza possibilità di divisione, e il mio transito sia benedetto da te, così che il mio spirito, sciolto dai lacci della carne, possa immediatamente trovare riposo in te». Mi sembra ovvio che queste non sono solo cose del passato, storiche, ma questa vita rimane una scuola della vita cristiana, della retta vita, e ci mostra che il centro di una vita felice, di una vera vita, è l'amicizia con Gesù il Signore. E questa amicizia si impara nell'amore per la Sacra Scrittura, nell'amore per la liturgia, nella fede profonda, nell'amore per Maria, per conoscere sempre più realmente Dio stesso e così la vera felicità, la meta della nostra vita. Grazie.
Domenica scorsa, 3 ottobre, Benedetto XVI ha visitato Palermo e, visitando Palermo, ha voluto salutare tutta la Sicilia. In Sicilia è stato davvero un grande successo, baciato dal sole. La giornata di domenica era una bellissima giornata che si è aperta con l'incontro del Papa con la cittadinanza nel Foro Italico, con la messa, la liturgia partecipata e silenziosa, proprio come vuole il Santo Padre. Poi la festa per le strade, il saluto dei religiosi e dei sacerdoti nella cattedrale e infine il grande abbraccio dei giovani e, prima del rientro in Vaticano, la sosta di Benedetto XVI sull'autostrada, in quel punto dove una stele ricorda l'attentato di Capaci, dove morirono Falcone e e naturalmente un crescendo di attenzione del Papa ai problemi della Sicilia, a partire naturalmente dalla lotta alla mafia. Ma iniziamo proprio con un passaggio, uno dei più significativi, dell'incontro del Papa con i giovani, incontro che si è svolto a fine giornata. Ascoltiamo.
La famiglia è fondamentale perché lì germoglia nell'anima umana la prima percezione del senso della vita. Germoglia nella relazione con la madre e con il padre, i quali non sono padroni della vita dei figli, ma sono i primi collaboratori di Dio per la trasmissione della vita e della fede. Questo è avvenuto in modo esemplare e straordinario nella famiglia della Beata Chiara Padano, ma questo avviene in tante famiglie. Anche in Sicilia ci sono splendide testimonianze di giovani cresciuti come piante belle, rigogliose, dopo essere germogliate nella famiglia con la grazia del Signore e la collaborazione umana. Penso alla Beata Pina Suriano, alle venerabili Maria Carmelina Leone e Maria Magno, grandi educatrici, ai servi di Dio Rosario Livatino, Mario Giuseppe Restivo, e a tanti giovani che voi conoscete. Spesso la loro azione non fa notizia, perché il male fa più rumore, ma sono la forza, il futuro della Sicilia, l'immagine. L'immagine dell'albero è molto significativa per rappresentare l'uomo. La Bibbia la usa, ad esempio, nei Salmi. Il Salmo primo dice: «Beato l'uomo che medita la legge del Signore, è come albero piantato lungo corsi di acqua che dà frutto a suo tempo». Questi corsi d'acqua possono essere il fiume della tradizione, il fiume della fede da cui si attinge la linfa vitale. Cari giovani di Sicilia, siete alberi che affondano le loro radici nel fiume del bene. Non abbiate paura. Non abbiate paura di contrastare il male. Insieme sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare vita. E di rinnovare in modo profondo la vostra terra. Non cedete alla suggestione della mafia, che è una strada di morte. È incompatibile con il cielo, come tante volte i nostri vescovi hanno detto e dicono.
L'incontro con i giovani, poi avete sentito, si è concluso con grande gioia. Nel pomeriggio, nella prima parte del pomeriggio, il Papa nella cattedrale di Palermo aveva incontrato i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi, e proprio ai sacerdoti ha voluto rivolgersi in particolare, spiegando che cosa significa e che cos'è la vita sacerdotale, e anche in questo caso ha preso ad esempio Don Pino Puglisi. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa.
Cari sacerdoti, vorrei rivolgermi prima di tutto a voi. So che lavorate con zelo e intelligenza, senza risparmio di energie. Il Signore Gesù, al quale avete consacrato la vita, è con voi. Siate sempre uomini di preghiera, per essere anche maestri di preghiera. Le vostre giornate siano scandite dai tempi dell'orazione, durante i quali, sul modello Gesù, vi intrattenete in colloquio rigenerante con il Padre. Non è facile mantenersi fedeli a questi quotidiani appuntamenti con il Signore, soprattutto oggi che il ritmo della vita si è fatto frenetico e le occupazioni assorbono in misura sempre maggiore. Dobbiamo tuttavia convincerci, il momento della preghiera è fondamentale. In essa agisce con più efficacia la grazia divina, dando fecondità al ministero. Tante cose ci premono, ma se non siamo interiormente in comunione con Dio, non possiamo dare niente neppure agli altri. Dobbiamo sempre riservare il tempo necessario per stare con Lui.
La mattinata si era aperta dopo l'incontro con la cittadinanza e il saluto del sindaco, naturalmente con la celebrazione eucaristica che si è svolta davanti a più di 200.000 fedeli nella piazza del Foro, nel Foro Italico, un grande spazio aperto sul mare nel centro di Palermo. Una omelia molto intensa, quella di Benedetto XVI, ancora una volta rivolta al tema del bene che deve contrastare il male e naturalmente al tema della testimonianza dei cristiani. Ascoltiamo un passaggio.
Cari palermitani, cari siciliani, la vostra bella isola è stata tra le prime regioni d'Italia ad accogliere la fede degli apostoli, a ricevere l'annunzio della parola di Dio, ad aderire alla fede in modo così generoso che anche in mezzo a difficoltà e persecuzioni è sempre germogliato in essa il fiore della santità. La Sicilia è stata ed è terra di santi, appartenenti ad ogni condizione di vita, che hanno vissuto il Vangelo con semplicità ed integralità. A voi, fedeli laici, ripeto, non abbiate timore di vivere e testimoniare la fede nei vari ambiti della società, nelle molteplici situazioni dell'esistenza umana, soprattutto in quelle difficili. La fede vi dona la forza di Dio per essere sempre fiduciosi e coraggiosi, per andare avanti con nuova decisione, per prendere le iniziative necessarie a dare un volto sempre più bello alla vostra terra.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Naturalmente grazie per averci seguito e alla prossima settimana.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.